se guardiamo un po' avanti nel tempo che ci aspetta, e se ognuno di voi guarda un pochino dentro alla sua vita, anche se è vecchio come me, deve pensare che ci aspetta sempre di più la responsabilità del Vangelo. Ci sono sempre meno preti, penso che questo sia molto provvidenziale. Io non sono d'accordo di fare la campagna dei seminari, perché invece penso che stiamo attraversando un'occasione molto molto preziosa di restituzione del Vangelo al popolo del Signore. È una restituzione interessante perché sono troppi anni, qualche secolo, che si pensa che il Vangelo debba essere consegnato da una scuola. Però ogni giorno è sempre più chiaro che il Vangelo non è una dottrina che si impara a scuola, ma è un'esperienza che si fa nella vita. L'altro ieri ero sulla barca di Pietro ed è venuto avanti questo Gesù. Siccome c'era troppa gente sulla riva che voleva ascoltarlo, lui ha chiesto a Pietro di spostarsi un po', di farlo salire, anzi c'è salito senza neanche chiedere, poi ha chiesto che si spostasse un po' e poi lui ha parlato alla gente stando in barca. Molta gente, c'è molta gente che desidera ascoltarlo, molta gente che forse oggi non va in chiesa, o perlomeno un pochino va ancora in chiesa, molti non vanno in chiesa, ma hanno molto bisogno di ascoltarlo, non trovano altrimenti che le parole di giustizia, di speranza, di pace, non conoscono più la carezza di Dio, ma ne hanno quasi inconsapevolmente una grande nostalgia. E quindi quando lui è lì c'è molta gente che aspetta, anche perché dice che oltre che volerlo ascoltare hanno bisogno di essere guariti da molti guai, e c'è molta gente che le ha provate tutte, però non è riuscita a uscire dal suo problema, ha bisogno. E dopo è successo che dopo che lui ha parlato, ha detto a Pietro, va un po' in là, adesso prova a buttare la rete. Pietro aveva lavorato tutta la notte, non aveva preso niente, però colpito già un po' da questo strano ospite, gli ha detto, ma guarda, mi ha fatto tutta la notte, non ho preso niente. Però, se dici te, visto che lo dici, la buttiamo. Venuta su un'enormità. Per fortuna c'era anche la barca di Giacomo, di vicino, di Giovanni, ci ha dato una mano perché si rompevano le reti, tanto erano piene. Mai vista una cosa così. E però a quel punto lì Pietro ha fatto una cosa molto strana, si è come spaventato. E gli ha detto, va via però tu adesso, vai via, perché io sono un peccatore, perché questa è la barca di un peccatore, vai via. E lì, stranissimo, lui gli ha detto, non aver paura. Io adesso ti faccio pescatore di uomini. E mi ha molto impressionato questa cosa, non riesco a tirarmela via. Perché tra l'altro non gli ha neanche detto ti perdono, non gli ha neanche detto va bene adesso non combinare più niente di male, non sapete, l'ha fatto Papa in quel momento lì, è un po' imbarazzante come circostanza, luogo. E questo mi è piaciuto moltissimo, mi ha fatto capire verso che domenica si andava. Adesso è l'ora del peccatore Pietro, è la mia ora, di vecchio rimbambito, è la tua ora, di sciagurato che hai combinato poco col Vangelo fino ad oggi. Adesso dobbiamo riprenderci il Vangelo. Siamo fra l'altro nella protezione del pecoraio, avete sentito, no? Perché c'è questo simpaticissimo finto profeta che ha parlato qui nella prima lettura, che comincia col fatto che lo vogliono cacciar via perché ha la mania di parlare sotto il Quirinale, va a Palazzo Chigi, poi va al Palazzo Reale di Bruxelles, lì dice le sue, e allora gli dicono: tira via qui, perché questa qui è la casa del re, e non puoi mica dire quel che ti pare, ma bisogna dire le cose che sono dritte per lui, secondo il suo piano, il suo progetto. Quindi ci spiace, prega, taglia aria. E lui che si difende dice: ma io sono un profeta, ed è lì che lui dice appunto: ma io sono un pecoraio, non sono profeta né figlio di profeta, sono un mandriano e coltivo il sicomoro. Ma il Signore mi ha preso, mi ha chiamato mentre seguivo il gregge e mi ha detto: vai e profetizza al mio popolo. Mica sei un profeta, mica hai fatto il seminario, e neanche sei una persona per bene. Anche te, è vero, davanti a Dio cosa pensi immediatamente? Quello che ha pensato Pietro, che tra te e Dio ci deve essere una grande distanza, perché lui è tutto giusto e invece tu sei tutto storto. Invece lui è venuto sulla tua barca. È un giorno grandioso di affidamento del Vangelo. Questo qui noi vecchi lo dobbiamo prendere un po' con un singhiozzo, perché non è la prima volta che questa cosa succede e non è la prima volta che il Vangelo ci viene affidato. Invece noi li abbiamo continuati a mandare al catechismo, li abbiamo messi nei Boy Scout, poi abbiamo sperato che fossero parte della FUCI, ma è vero, abbiamo detto: ma perché lei non mette su un gruppo di giovani? E invece il pecoraio siamo noi. È il momento in cui bisogna voltare una grande pagina, capite? Proprio oggi, perché c'è quel Vangelo lì, quindi... E dice: ma io che cosa vado a dire? Ecco, questo è il punto molto interessante. Te devi andare a dire quello che ti è capitato. Quello che ti è capitato. Perché vedete, come altre volte ci siamo ricordati, insomma. Tu devi andare a dire quello che il Vangelo è stato per sé, perché il Vangelo è una cosa che è utile, grande e potente, quando tu ti ricordi che eri tu quello che in quella strada troppo in discesa, a un certo punto, a forza di far stupidate, sei stato assalito dalla vita, che ti ha fatto mezzo morto, ti ha sbattuto lì in un angolo, ti ricordi? Era la strada che scendeva da Gerusalemme a Gerico, ma continuiamo a ricordare quella strada lì, 1000 metri di dislivello. A un certo punto, quando si scende, l'autista dell'autobus ti dice: ecco, leggete, leggete lì, perché c'è scritto livello del mare, poi si va ancora sotto, nel posto più profondo della terra, quello lì. Bene, è là, mezzo morto, è vero, e però se ti ricordi, c'era nessuno capace di avvicinarsi al tuo problema e al tuo dramma, ma a un certo punto ti sei accorto che c'era uno che ti guardava con un occhio diverso. Ti ricordi, no? L'abbiamo già ricordato altre volte. E lui si è fermato, e quello che aveva di suo, lui l'ha usato per curarti. Tu in quel momento lì non sapevi neanche che lui era un tuo avversario, che non ti può può sopportare perché te sei pieno di arie, perché sei ebreo, lui invece è un samaritano e tu lo continui a trattare male perché sta, non viene a Gerusalemme per la Pasqua, fa i suoi sacrifici degli agnelli sul monte Garizim, una roba tutta selvaggia, tutta eretica, e lui normalmente, lui ti tratta male, invece tu non sai neanche perché, ma quando tu l'hai visto, l'ha ferito, ti sei fermato. Bene, allora fai conto di essere tu, quel samaritano, e quello là che era tuo nemico si è fermato su di te, capisci? Un po' come Gesù, che invece di buttar giù Pietro dalla barca dicendo va via peccatore, gli ha detto guarda, da oggi fai un mestiere importante, e lui ti ha curato. La tua fede incomincia quando tu cominci a capire che il Vangelo è detto per te e che è una cosa che ti è capitata. Quando il Vangelo comincia a capitarti è tuo e tu cominci a vivere la vita del Vangelo. E come la cominci a vivere? Da peccatore, da lontano la cominci a vivere, non come spieghiamo noi preti. E quando leggiamo la parabola del pastore e della pecora, dopo letta la parabola del pastore e della pecora, cominciamo col dire, ma vedete qui alla doccia quante pecore perdute ci sono, e quindi voi che siete pastori dovete andarle a cercare. E però è una spiegazione sbagliata, è una spiegazione pericolosissima, perché quando Gesù racconta quella parabola lì, vuol dire che la pecora perduta sono io, sei te. E te perché sei qui questa mattina? Perché il pastore ti ha trovato, è vero, e ti ha trovato e ti ha messo in spalla e ti ha riportato a casa tutto contento, ed è contento oggi perché tu sei qui, tu il peccatore Pietro, il peccatore Giovanni, il peccatore Luigi, il peccatore col tuo nome, sei qui e lui è contento perché sei qui. E siccome scapperai ancora, ti verrà a cercare ancora, perché questa cosa si continua a ripetere. E io me la do a gambe, ma lui è più potente con la sua misericordia. Perché continuamente succede così. Ieri succedeva che c'era uno tutto pieno di lepra che lo vede e gli dice, orco cane, non dice proprio orco cane, se vuoi puoi purificarmi. E lui tranquillo, che non si può neanche farlo, lo tocca e gli dice, lo voglio, sii purificato. Lo vuole. Gesù è in mezzo a noi ed è nella tua vita, nella tua esperienza di vita, non tanto nel catechismo che hai imparato, non tanto perché qualche volta vai anche a messa, ma più profondamente nella tua storia, nella tua testa, nel tuo pianto, nella tua festa e nel porti delle domande, insomma. Perché peccatore di fatto è uno che non sta secondo la legge, ma il peccatore adesso è diventato uno sulla cui barca Dio è salito per dirgli ti faccio pescatore di uomini. Ma se doveva fare il Papa non doveva dirgli di convertirsi prima, non gliel'ha detto. Perché non c'è nessuno che non abbia bisogno di essere perdonato. Perché anche chi ci ha guidato, le persone straordinarie che mi hanno incontrato sulla strada della mia vita, erano anche loro dei peccatori, ma è proprio per questo che mi hanno potuto trasmettere tutta la ricchezza della loro esperienza, perché se non avessero mai fatto neanche un peccato veniale, non potevano comunicare niente a me che sono un peccatore. Invece sono stati molto importanti per me, perché anche loro sono dei peccatori, capisci? E quale esperienza hanno questi peccatori? Che merito hanno per fare il Papa? Che Gesù è saltato sulla loro barca e li ha perdonati, anzi, li ha fatti Papa. Quello che io posso dirti è che io, peccatore, sono amato. Questo te lo proprio posso dire. E non è che sono amato perché sono bravo. Ma come sempre ci diciamo in questa chiesa, qualche volta ne combino una di meno perché mi commuove il fatto poi che lui mi voglia bene così come sono, perché questo è Gesù. È successo il fatto che in questi anni troppi l'abbiamo ributtato Gesù dentro la legge, e quindi anche lui lo interpretiamo come uno che se vai a messa ti premia e se non andrai a messa punisce. Ma non c'è questo, non c'è. Gesù è venuto per perdonarci e per salvarci. Quando tu avrai un po' di tempo oggi, prova a prendere quella cosa che è scritta in ostrogoto, difficilissima, che è la seconda lettura di oggi. Prova a prenderla. Prova a prenderla. Perché è una roba che è un capolavoro. Purtroppo è intricato, eh. Paolo parla in un modo pazzesco, secondo me. Anche quando scrive si capisce niente. Bisogna andarci dentro, andarci con pazienza. Perché scoprirai delle cose meravigliose in quel testo lì. Scoprirai, per esempio, che tu sei stato e sei continuamente da lui benedetto. E avresti mille motivi per essere non benedetto, ma lui ti ha continuato a benedire. E allora ti dice Paolo questa mattina: benediciamo il Signore perché lui ci ha benedetto. Ma certo, la tua vita è benedetta, o no? Lui ti ha costruito una vita bellissima, ti ha fatto trovare degli affetti meravigliosi, ti ha fatto passare attraverso esperienze straordinarie e tu ne hai combinate più di Bertoldo, ma lui però non ha ceduto, ha continuato a venire. Perché? Perché voleva fare di te un capolavoro di grazia, dice. Cosa vuol dire un capolavoro di grazia? Vuol dire, te non meriti niente, però io ti voglio bene un sacco. Questa è la grazia. Perché se Dio vuole bene solo quelli che funzionano, non ci sarebbe niente di diverso tra Dio e noi. Perché anche noi facciamo più alla svelta e facciamo più facile a voler bene a uno che ci vuole bene, a voler bene a uno che fa tutto bene. Ma invece lui, dice San Paolo in un altro posto, quando noi eravamo ancora peccatori, lui ha dato la vita per noi. Capite? Non si accetta questo dislivello e ci si continua a intestardire che lui è venuto per mettere il mondo a posto, invece lui è venuto al mondo per salvarlo. Se non facciamo questo passo, non ce la caviamo. E dici, ma te stai facendo una predica sbagliata, per fortuna che oggi non ci sono i ragazzi perché sono tutti al mare, perché sennò te gli dici delle cose che non vanno bene, perché ai ragazzi devi dire, no, che questo non si fa, sì, che questo si fa. Non è mica vero, glielo potrai dire, solo quando lui avrà così capito che tu gli vuoi bene, che lui non farà una stupidata perché gli dispiace di farti dispiacere perché tu gli vuoi bene. Guarda che Dio è così, eh? Dio ti gioca sull'amore, non sull'inferno. Dio ci vince con la potenza del suo volerci bene. A me questa cosa qui è capitata, eh? A me è capitata, perché di mascalzonate ne ho fatte tante, ma qualcuna non l'ho fatta, perché non ce la cavavo ad accettare, e poi quell'altra o quell'altro ci sarebbero crepati dentro. E io non sopportavo di fargli dispiacere, perché gli volevo bene. E quindi tuo figlio non farà delle asinate, perché tu l'hai talmente imbottito del tuo amore, tu l'hai talmente convinto che lui ne può fare più di Bertoldo, ma tu sempre gli vorrai bene. Lui è talmente sicuro che se anche tu scappi da casa, tu tutti i giorni lo aspetterai e lo aspetterai in un posto d'onore del tuo cuore, che lui non ce la caverà a scappare di casa. E se sarà scappato di casa, come nella parabola, tornerà. Tornerà con l'idea di mettersi all'ultimo posto. Ma potrebbe sospettare quello che tu farai, gli farai festa. Perché Dio è così, capito? E il Dio che abbiamo conosciuto in Gesù è questo. La legge non serve. Questo birbante di San Paolo dice che la legge serve per sapere quello che va bene e che non va bene, però non ci salva. San Paolo arriva a dire una cosa ancora più grave, che siccome ha detto quella roba lì è peccato, mi ha fatto venire voglia di farlo. È una roba che quasi non si deve dire, purtroppo è così, è parola di Dio, insomma, in ogni modo non vogliamo complicare troppo. Quello che è certo è che adesso, a partire da qui, a casa tua, nel posto dove lavori, nel posto dove studi, dove cammini, dove vai all'ospedale, lì è attesa. la potenza della tua umile testimonianza. Lo sai cosa mi è capitato? Ecco, ma non come un predicatore che deve conquistare le folle, ma come al tuo vicino di casa. Riuscirà poco la chiesa dei catechismi, poco riuscirà. Bisognerà farla e continueremo a farla. Servirà molto, molto la tua chiesa. C'è la barca di Pietro, adesso occorre anche la tua. C'è un passo bellissimo del Vangelo di Giovanni, dove il Signore fa un viaggio in barca, e però ci sono tante barche che non sono la sua, ma lui dice agli altri: ho tante pecore di questo, che non sono di questo ovile, bisogna che chiami anche loro. C'è un sacco di barche che aspettano, che tu chieda: posso salire un momento? Ecco, in questo senso allora la domenica di oggi, capite, è la festa del nostro Vangelo, è la festa del tuo Vangelo. Raccontami il tuo Vangelo. Ci sono molti che aspettano questo racconto e desiderano essere presi per mano dalla bontà e dalla semplicità di te peccatore che ti sei incontrato col Vangelo di Gesù.